Grunbaum, a pagina 29 e 30 del suo summary, conclude il capitolo introduttivo, peraltro dedicato, come sapete, a una critica dell'interpretazione ermeneutica della psicanalisi. Lo conclude delineando i propri fini nella stesura dei famosi foundation. Egli afferma, nell'ultimo capoverso di pagina 29, quanto segue: i criteri realmente accettati da Freud per la convalida di una teoria erano essenzialmente quelli propri dell'induttivismo ipotetico, deduttivo. Voi conoscete questa forma di induttivismo perché è stata illustrata, nelle dispense quando abbiamo parlato del metodo ipotetico deduttivo, cioè del metodo di confermare un'ipotesi deducendone certe conseguenze empiriche, poi controllando che tali conseguenze si sono effettivamente verificate. Chi non ricordasse è pregato di andare a rinfrescare questa parte nelle lezioni sulle dispense. Freud riteneva che la fedeltà a questi criteri, e criteri dell'induttivismo ipotetico deduttivo, costituisse il tratto caratteristico dello statuto scientifico che egli attribuiva alla sua teoria. Mi sono quindi assunto il compito di valutare le argomentazioni di Freud a favore della propria teoria clinica della personalità e anche della terapia, usando appunto questi standard. Di fatto, Grunbaum ci dice: guardate che Freud, come quasi tutti gli scienziati dei suoi tempi, adottava il metodo ipotetico deduttivo che da Galileo in poi, passando attraverso Newton e fino all'inizio del Novecento, era ampiamente adottato, implicitamente o no, dagli scienziati, ma anche dai filosofi della scienza dell'epoca. Con questo metodo Freud cercava di confermare la propria teoria. E riteneva di averlo fatto, riteneva di aver trovato notevoli conferme empiriche per la propria teoria della personalità, sana e malata, della nevrosi, dell'isteria e così via. Io, dice Grunbaum, non userò un altro metodo, ma mi chiederò se, utilizzando il metodo approvato e sostenuto da Freud e le evidenze cliniche che lui ha ottenuto nel corso di tanti anni di lavoro, si possono ottenere delle conferme solide per la sua teoria psicoanalitica. E come già intuite, Grunbaum arriverà ad una conclusione negativa. Ma perché Grunbaum non usa un altro metodo? Non applica alla, diciamo, valutazione dell'edificio psicoanalitico un metodo diverso da quello di Freud? Ma credo che sostanzialmente Grunbaum ritenga che l'induttivismo ipotetico deduttivo non è una brutta visione del metodo, non è sbagliata, è sostanzialmente corretta. E in ogni caso, in quest'opera, Grunbaum non la mette in discussione. Quindi, come vedete nelle ultime righe di pagina 29, in breve afferma: io ho accolto i criteri di scientificità di Freud, limitandomi a porre la seguente questione chiave, che è la domanda dei foundation. I suoi argomenti clinici, i suoi di Freud, riescono a difendere le pretese conoscitive che egli ha attribuito alla teoria che sviluppava e definiva scientifica? Questa è la domanda. Freud è riuscito a mostrare, in base ai suoi stessi metodi, da lui caldeggiati e approvati, e alle sue evidenze cliniche, che la sua teoria della psicoanalitica era confermata dai fatti, era probabilmente vera, o non ci è riuscito? Notate il termine essenziale di tutta l'argomentazione di Grunbaum, che è il termine clinico o clinici. Questo termine viene spiegato, illustrato nella nota 1 in fondo a pagina 29, e Grunbaum deve illustrarlo perché il termine clinico ha assunto vari significati. In particolare, per esempio, nell'epidemiologia clinica si parla di test dei farmaci, test dei trattamenti, di test clinici randomizzati, e il termine clinico qui viene a indicare complessi progetti sperimentali in cui un gruppo sperimentale a cui è dato il trattamento viene messo a confronto con un gruppo di controllo a cui non è dato. Nulla di questo riguarda l'uso del termine clinico in Freud. Vediamo come lo spiega Grunwald. Sibadi dice nella nota 1 che le argomentazioni cliniche si basano su dati che sono clinici solo nel seguente significato tecnico con il quale il termine sarà usato sia qui che nelle risposte. Sono dati clinici quelli ottenuti nel corso del trattamento psicoanalitico grazie alle osservazioni dell'analista su ciò che il paziente dice e fa mentre è nel suo studio, perché non è che l'analista piazza delle webcam a casa del paziente o nel suo luogo di lavoro. I risultati di ricerche fatte al di fuori delle sedute psicoanalitiche, come nel caso degli studi epidemiologici o sperimentali, che sono pure giustamente chiamati studi di epidemiologia clinica nel linguaggio moderno, bene. Questi risultati sono chiamati dati estraclinici. Quindi dobbiamo veramente ricordare questa distinzione perché Grunwald la dà per scontata e la usa tantissime volte. Quando parla di esperienze, prove cliniche, dati clinici, evidenze cliniche, parla di quello che il paziente ha detto, il paziente, i numerosi pazienti di una lista hanno detto o fatto. Nello studio dell'analista, e che poi l'analista, come molti di voi forse sanno, annota su un diario, su un foglio. Gli analisti prendono appunto. E questa è la documentazione. Gli studi di altro genere, per esempio studi epidemiologici in cui si confronta il successo della terapia analitica con le guarigioni spontanee oppure con un altro trattamento. Questi studi, anche se nel linguaggio dell'epidemiologia clinica sono chiamati studi clinici, per usare il linguaggio di Freud e di Grunwald, sono chiamati qui dati extraclinici e dobbiamo ricordare questa cosa. La domanda dunque di Grunwald è chiara: è riuscito Freud a giustificare le sue pretese, le sue teorie con i suoi metodi, con le sue evidenze, oppure no? La mia risposta si compone di due parti. Primo, il ragionamento sul quale Freud basava le ipotesi fondamentali del suo edificio clinico risulta fondamentalmente errato, anche senza mettere in dubbio la validità delle sue prove cliniche. Qui prove cliniche vuol dire dati clinici o evidenze cliniche. Primo punto, può anche non essere perspicuo, Grunbaum ci dice, supponendo anche che i dati clinici, quello che ha detto il paziente, durante le sedute siano validi, nel senso che non siano stati pesantemente contaminati dall'analista e dalla sua azione suggestiva, supponendo anche che quei dati siano validi e attendibili, beh, però il ragionamento fatto da Freud per fondare su quei dati la sua teoria non sta in piedi, è erroneo, secondo. Si dà il caso che i dati clinici, lungi dal poter essere accettati nella loro immediatezza, sono essi stessi sospetti e, più spesso di quanto si creda, possono essere solo le risposte del paziente alle suggestioni e alle aspettative dell'analista. Dunque, se anche i dati clinici fossero validi, il ragionamento di Freud basato su di essi è sbagliato. Ma, secondo, quei dati non sono validi. Siamo in cattive acque. Se ci fidiamo di Grunbaum, dobbiamo diventare molto sospettosi verso le pretese che la psicoanalisi sia plausibile. Comincia ora, pagina 30, la parte 1. Finita l'introduzione, comincia la prima parte del summary. E tutte le parti corrispondono alle più lunghe parti dei Foundation. Questa parte si chiama Il metodo, ha il titolo seguente, Il metodo clinico dell'indagine psicoanalitica. Due punti, traccia o trappola? Traccia sul sentiero della verità oppure trappola? E si divide in diversi paragrafi. Il primo si chiama, ha intitolato La teoria di Freud è controllabile empiricamente e corrisponde al capitolo 1 dei Foundation. In pratica, questa parte, questo paragrafo, riguarda Popper. Forse non ci sarebbe neanche bisogno di addentrarci in questo paragrafo, perché nelle dispense abbiamo detto molte cose sulla critica popperiana della psicanalisi e sulla critica di Grunbaum a Popper, e poi l'abbiamo ricordata massicciamente quando abbiamo cominciato a parlare di questo testo di Grunbaum, accompagnati dall'introduzione di Pera. Vedremo dunque solo alcuni punti. A pagina 30, Grunbaum afferma all'inizio che Freud ha sempre sostenuto che la seduta analitica è l'arena per eccellenza della ricerca psicoanalitica, essendo sostanzialmente superflui, se non addirittura impropri, i controlli sperimentali. Freud l'ha detto chiaramente: le mie prove sono tratte dalla seduta clinica, sono dati clinici, quindi non mi servono, addirittura sono inappropriati, chissà perché. Dati sperimentali, per esempio dati ottenuti al di fuori del lettino. Io ne ho citati parecchi. Uno di quelli che ho citato, ve lo ricordo, riguarda la teoria freudiana della paranoia. Questa teoria potrebbe essere controllata con dati che non sono ottenuti nel lettino, ma per le strade delle città americane, europee, dove l'omosessualità non è più repressa. E quindi si deve immaginare che il numero di paranoici sia sostanzialmente più basso che nei luoghi in cui sono ancora in vigore i tabù contro l'omosessualità. Ma Freud non apprezzerebbe dati di questo genere, perché sono dati epidemiologici. Popper ha sostenuto fin dall'inizio, e questo è noto, che la psicoanalisi era logicamente incontrollabile, infalsificabile, cioè che lo era per la sua forma logica, per quello che la teoria diceva, e non per la malvagità o disonestà degli analisti che non avrebbero guardato con attenzione fatti che avrebbero falsificato la psicanalisi. Questi fatti non c'erano, perché secondo Popper la teoria psicanalitica era così vaga da non avere falsificatori potenziali. E questo lo sapete. A pagina 32, Grunbaum dice che deve partire da Popper, perché se il Popper avesse ragione e la psicoanalisi fosse intrinsecamente non falsificabile, non controllabile, allora la sua domanda, la questione che abbiamo posto prima, se Freud è riuscito a confermarla con i dati clinici, usando i propri metodi, eccetera, eccetera. Questa questione non avrebbe senso. Se la psicoanalisi è intrinsecamente, logicamente, non falsificabile, non controllabile, ovviamente Freud non è riuscito a confermarla o a controllarla e non ci riuscirà nessun altro. Quindi, per affrontare la questione fondamentale del suo foundation, Grunbaum deve liberarsi dell'obiezione di Popper. Ed è questo che farà per bene nel libro, e qua nel summary veramente si limita a pochi cenni. Infatti, per esempio, a pagina 33 dice che nei foundation illustra sette insiemi di motivi per respingere la critica di Popper. Poi però, in fondo a pagina 33 e infine a pagina 34, cita molto brevemente solo cinque di questi motivi. Noi però alludiamo solo al motivo numero. Ma in realtà tutti questi motivi sono tesi a mostrare che ci sono ipotesi psicoanalitiche falsificabili, non necessariamente da dati clinici, ma magari da dati extraclinici. Quella sulle cause della paranoia è un esempio. E ce ne sono altre che potevano essere falsificate anche sul lettino. cioè delle ipotesi psicoanalitiche che escludevano che i pazienti sul lettino potessero dire o fare certe cose, ma poi le hanno dette fatte e allora Freud è stato il primo a dire, vabbè ragazzi, questa ipotesi è sbagliata. In alcuni casi, come nell'abbandono della teoria della seduzione per l'isteria, Freud capisce che la teoria è crollata nel 1897. Vi ricordate? Di fronte a dei fatti veramente in conflitto con questa teoria, per esempio era noto che non tutti i viennesi abusavano dei loro bambini, allora perché quasi tutti i nevrotici tiravano fuori questi, ricordavano questi esempi di abusi? Freud la rifiutò, capì che non funzionava nel 1897, ma impiegò 10 anni prima di riconoscerlo in pubblico. Questo vuol dire che la sua teoria era logicamente incontrollabile, o vuol dire che Freud era talvolta un figlio di buona donna nelle sue relazioni pubbliche e nel suo comportamento all'interno della comunità scientifica. Gli psicoanalisti non andranno tutti in paradiso per la loro etica professionale, ma il fatto che resistano loro come individuo a una falsificazione non vuol dire che la loro teoria sia intrinsecamente infalsificabile. Leggiamo solo il quinto motivo. Popper trascura completamente lo scritto di Freud del 37, Costruzioni in analisi, nel quale si discute l'atteggiamento di chi vuole sfuggire alle falsificazioni cliniche sulla base del principio testa, vinco io, croce, perdi tu. Cioè già Freud nel 37, un anno o due prima di morire, già gravemente ammalato, si rende conto che alcuni suoi discepoli e colleghi giocano un po' sporco e resistono alle falsificazioni cliniche. Tutti questi esempi di Grunbaum contro Popper, se voi li leggete bene, soprattutto nei Foundation, possono essere riassunti in un terribile monito e critica. Ma caro Popper, sei una persona di strepitosa intelligenza, ma su Freud le hai dette tutte sbagliate perché non lo conosci, perché non hai sudato sui libri, perché hai applicato meccanicamente a Freud le critiche che tu giustamente hai rivolto a Marx, ma Marx lo hai studiato e Freud no. Insomma, possiamo avanzare la suggestiva ipotesi che Popper su Freud abbia sbagliato per il più umano dei motivi, l'ignoranza. Non si può sapere tutto. A volte si può azzardare un'interpretazione e la sua di Popper, interpretazione di Freud, era alquanto azzardata anche per la scarsa conoscenza dei testi freudiani e per una comprensibile ripugnanza che Popper aveva per gli psicoanalisti.